Vita, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bene, siamo di nuovo insieme e quindi iniziamo questa puntata sempre a parlare di intelligenza delle piante. E per poter capire questa intelligenza dobbiamo partire da molto lontano, ma molto lontano davvero. Perché l'essere umano convive con il mondo vegetale da circa 200.000 anni, quindi è tanto tempo. Questo è il dato che la scienza ci ha dato. Ma durante questo tempo l'essere umano ha imparato a conoscere realmente le piante? Purtroppo la risposta è negativa e dobbiamo cercare anche di capire perché abbiamo queste risposte negative. Comunque, per capire meglio questa intelligenza cerchiamo di fare un esempio. Gli esempi servono sempre per così capire meglio la situazione. Se prendiamo in considerazione un cagnolino e ne descriviamo le caratteristiche, diciamo che è piccolo, è carino, è simpatico e socievole. Tutto questo, cioè tutti questi termini, sottintende che il cagnolino è un essere intelligente. Se però prendiamo in considerazione una quercia, possiamo dire che è un albero grande, che ha un grande ombrello, che fa tanta ombra e così via, ma non possiamo dire che è socievole, non ci sogneremo mai di dire che la quercia è socievole. Quindi equivale a dire che la quercia non è intelligente. Non è socievole, quindi non è intelligente. Ora però facciamoci la seguente domanda. Com'è possibile che esseri viventi stupidi, senza attitudini sociali e incapaci di entrare in relazione con l'ambiente, siano sopravvissuti e si siano evoluti su questo pianeta? Se davvero le piante funzionassero così male, la selezione naturale avrebbe dovuto eliminarle molto, ma molto tempo fa. Esse non avrebbero potuto sopravvivere su questo pianeta senza intelligenza. Già da diversi decenni ormai, la scienza ha stabilito che le piante hanno una sensibilità, hanno complesse relazioni sociali e sono in grado di comunicare tra loro e anche con gli animali. Scommetto che questa è una sorpresa per alcuni. Perché allora il regno vegetale è per l'essere umano solo una materia prima? Una risorsa alimentare oppure un ornamento così bello per la propria casa? Cosa impedisce all'uomo di andare oltre e di smetterla di avere una visione molto superficiale sulle piante? Iniziamo col dire che ciò che influenza il nostro modo di pensare è anche culturale. La cultura entra in modo diretto e con prepotenza nel nostro modo di scrivere sulle piante, il modo di parlare delle piante, perché non si prende mai in considerazione le loro qualità nascoste. Si dice è una pianta, è un dato di fatto, ma non è proprio così. Altro fatto che ha influenzato la nostra cultura è stato il periodo dell'Inquisizione. E in quel periodo dove le donne streghe venivano bruciate sul rogo, quindi venivano bruciate queste donne streghe insieme alle loro pozioni, che erano fatte di aglio, prezzemolo e finocchio, rosmarino, ce le mettiamo dentro tutte, piante prive di intelligenza che forse anche allora venivano utilizzate in cucina. Quindi la cultura ha fatto la sua parte. Oltre al fatto culturale ad influenzare il nostro modo di percepire la realtà vegetale, ci sono anche altri due fattori. Primo è il fattore evolutivo e secondo è quello temporale. In questa trasmissione prendiamo in considerazione solo il fattore evolutivo per questione di tempo, perché non riusciremmo chiaramente a arrivare in fondo. Innanzitutto dobbiamo stabilire cosa significa evoluzione, cosa si intende con questa parola. Con il termine evoluzione si indica il lento e continuo processo di adeguamento all'ambiente nel corso del quale ogni organismo vivente seleziona le caratteristiche più adatte alla sua sopravvivenza. Bene, continuiamo dopo il break musicale e vediamo un attimo che cosa succede a proposito di questa evoluzione. Continuiamo a parlare appunto di questo processo evolutivo che ha permesso alle piante così di evolvere. E questo processo è legato soprattutto all'ambiente dove la pianta vive, nel quale la pianta può perdere o acquisire elementi che la trasformano nel tempo. Però questo processo evolutivo ha richiesto lunghi periodi di tempo e ha permesso alla cellula vegetale di differenziarsi da quella animale. Ora, io qui non voglio entrare nei particolari delle due cellule perché sono, oserei dire, abbastanza noiosi, però vi dico solo che la cellula animale è avvolta da una membrana con all'interno tanti organelli, ognuno con la propria funzione, e con il nucleo e il famoso DNA. Ma quindi la cellula animale è praticamente simile a quella vegetale, però c'è un però, che quella vegetale è molto più evoluta. Ora vediamo perché. Perché la cellula vegetale ha costruito attorno alla cellula una parete cellulare, cioè un involucro esterno rigido e resistente, la cui funzione è quella di dare la forma alla pianta, di dare sostegno e protezione. Ricordiamoci che le piante devono combattere con gli agenti esterni del tipo il sole, il vento, la pioggia. Inoltre abbiamo anche degli organelli chiamati plastidi che hanno delle capacità pigmentanti. Per esempio i cloroplasti contengono delle clorofille che sono sostanze organiche che colorano di verde il mondo vegetale. Quindi adesso abbiamo capito perché il mondo vegetale appunto è di colore verde. Poi abbiamo altre sostanze con capacità pigmentanti come i carotenoidi e le xantofille, le quali dipingono i fiori e i frutti di giallo e arancione. Per esempio la calendola è un fiore giallo e tra i frutti arancioni possiamo ricordare le arance e i limoni, sono dei frutti gialli. Ecco. Poi abbiamo anche gli antociani, che sono dei metaboliti che colorano di rosso, di violetto alcuni fiori. Quindi se noi avessimo queste sostanze nella nostra cellula saremmo anche noi colorati di rosso, giallo, viola, eccetera. Quindi se facciamo un paragone tra la cellula animale e quella vegetale, vediamo che la cellula vegetale è più sofisticata, è più evoluta, ha più cose, quindi può fare più cose. Però dobbiamo anche tenere conto, quando facciamo questi discorsi, che l'essere umano, chiaramente parlo in generale, è all'oscuro di tanti elementi legati ai fiori e ai frutti. Però è arrivato il momento di cominciare ad essere a conoscenza di alcuni concetti, perché dobbiamo cambiare la nostra mentalità, il nostro modo di vedere il mondo. ma soprattutto di pensare il mondo vegetale, non solo di vederlo. Perché in realtà non c'è nessuna spiegazione razionale e nemmeno scientifica che dimostri la superiorità della cellula animale rispetto a quella vegetale. Non c'è neanche la superiorità del vegetale rispetto all'animale, cioè sono diverse, ecco, sono molto simili, ma sono diverse. Basta, è come se noi siamo bianchi, poi abbiamo altre persone di altre razze con di altri colori e siamo sempre esseri umani, è la stessa cosa. Ora però facciamo un passo indietro e vediamo come è iniziata l'evoluzione. E qui entra in gioco la straordinarietà di madre natura, che ha determinato l'evoluzione dei vegetali partendo dalle piante inferiori verdi dell'ambiente acquatico, cioè le alghe. Quindi tutte le piante hanno un'origine comune, che è quella delle alghe. E piano piano, madre natura è riuscita a costruire una superficie assorbente, che corrisponde alle radici, una superficie evaporante che corrisponde alle foglie, e queste due superfici sono legate da un fusto legnoso che viene chiamato albero. Però naturalmente oltre agli alberi abbiamo anche, che ne so, gli arbusti piuttosto che le siepi e piuttosto che le piantine. Non sono legnose, ma il concetto è lo stesso. Però le piante si sono evolute ancora. Quindi si sono creati piano piano i fiori, i petali, gli stami, i pistilli. Quindi dai gameti maschili e femminili si è potuto fare in condizioni favorevoli la loro unione e creare il frutto. Quindi ora vedete che madre natura sicuramente ha fatto un lavoro fantastico. Però adesso condivido con voi una notizia curiosa che riguarda appunto l'evoluzione delle piante. Ci sono stati molti studiosi che si sono interessati delle piante e hanno avuto diverse intuizioni, permettendo a noi di capire di più su questo processo evolutivo. Quindi poche persone sanno che nel 1800 il poeta e scrittore John Wolfgang von Goethe ebbe per il mondo vegetale un vero e proprio innamoramento, tanto da lasciare intuizioni tra le quali quella della metamorfosi. Infatti un bel giorno disse così, d'amblè: tutto è foglia. Mamma mia, ma cosa significa tutto è foglia? Egli si trovava presso il famoso orto botanico di Padova e, osservando i vari tipi di foglie presenti su una palma, ebbe appunto l'intuizione che sfociò nella teoria della metamorfosi delle piante, appunto. Egli coniò questo termine perché si rese conto che tutte le parti di una pianta derivano dalla variazione della foglia, cioè i petali, il pistillo, gli stami e il calice sono tutte foglie modificate. Questa evoluzione e soprattutto intelligenza della pianta. Sono sicura che d'ora in poi osserverete i fiori con degli occhi diversi, perché li vedrete più belli e più interessanti. Sono tutte foglie modificate, quindi pensate ai tanti fiori, alle tante varietà e come le piante si sono evolute. Cioè ogni pianta le proprie foglie le ha modificate a proprio uso e consumo. Tornando quindi al fattore evolutivo, quando ebbe inizio la differenziazione tra piante e animali? Qui dobbiamo fare un passo indietro di circa 500 milioni di anni, e fu proprio allora che i due organismi scelsero due processi di vita completamente diversi. Le piante optarono per uno stile di vita stanziale, mentre gli animali optarono per uno stile di vita nomade, quindi sempre in movimento. Quindi le piante si trovarono nella necessità di ricavare sostentamento dalla terra, dall'aria e dal sole. Gli animali invece, come sappiamo, mangiano altri animali, corrono, volano, eccetera, mangiano anche l'erba, mangiano le foglie, eccetera. Gli animali sono mobili, aggressivi e veloci, mentre le piante sono passive e lente soprattutto. Quindi dobbiamo tenere conto di questa lentezza delle piante. E tutto questo ha portato ad un modo differente di evolversi. perché le piante dovevano impegnarsi a sopravvivere e quindi a tirar fuori la loro intelligenza, e anche qui in questo caso appunto la loro intelligenza fa capolino. Il loro ingegno hanno dovuto mostrarlo, quindi le piante essendo ferme hanno sviluppato una sorta di resistenza passiva agli attacchi esterni come il vento, gli erbivori, i parassiti eccetera. Inoltre la pianta è costituita da struttura modulare. Cosa sono i moduli? I moduli della pianta sono i rami, il fusto, le foglie, le radici. Sono tutti pezzi modulari che si incastrano e si agganciano tra di loro. Se io spezzo un ramo di un albero, quel ramo ricresce tranquillamente. Se io prendo un pezzettino di geranio e lo metto in acqua, questa fa le radici e quindi forma una nuova piantina. Quindi le piante sono modulari e questo è un grande vantaggio, perché le piante hanno messo in conto di poter essere facilmente predate e quindi loro non possono permettersi di morire, e quindi hanno fatto in modo che le loro capacità fossero distribuite su tutto il corpo, e questa è stata una saggia decisione e soprattutto è stata una grande intelligenza, perché noi vediamo che le piante respirano senza polmoni, mangiano senza bocca e stomaco, stanno in piedi senza uno scheletro, possono prendere decisioni senza un cervello, tutte cose che poi riprenderemo in esame. Però tutto questo è stato permesso grazie a questa fisiologia modulare. Allora, dicevo prima che se tagliavo un ramo non succede niente, perché la pianta di questo l'ha messo in conto e quindi lo fa ricrescere. Ma se noi tagliamo un arto a un animale, questo non ricresce. Se togliamo via il cuore, questo muore. Lo stesso vale per noi. Alle piante questo non succede perché non hanno organi. Quindi, se vogliamo pensare in modo giusto a un albero, dobbiamo pensare ad una colonia, come se fosse una colonia di formiche e una colonia di api. E un albero, infatti, è più simile a una colonia di api e formiche che a un animale singolo. E in questo modo si viene a formare un'intelligenza collettiva all'interno di questa struttura, sia dell'albero che delle formiche che delle api. E quindi questa intelligenza collettiva è molto superiore a quella della singola formica o della singola ape. E lo stesso vale per gli alberi. Gli alberi sono delle colonie, non hanno gli organi come noi, il cuore, il fegato, i polmoni. Loro hanno tutte le attività che la loro vita gli permette, respirano, mangiano, stanno in piedi, ragionano e non hanno bisogno però di organi. Bene, io sono arrivata quasi in fondo, spero di non avere sconvolto nessuno, ma questo è il modo intelligente tramite il quale le piante si sono evolute e che ha permesso a noi tutti di godere veramente di questa grande bellezza. Quindi dobbiamo vedere queste piante con degli occhi diversi, con degli occhi aperti, oserei dire spalancati. E soprattutto per cercare di apprezzare tantissimo questa intelligenza, perché nonostante sono stanziali, cioè ferme, esse hanno potuto mettere in atto tutte quelle attività che ha il corpo animale. Noi mangiamo, respiriamo, corriamo, ecco, non corrono. L'unica cosa che non hanno, non corrono. Però possono propagarsi anche molto, ma molto lontano, e questa cosa la vedremo veramente molto più avanti. Nel frattempo io ho terminato la mia trasmissione, se c'è qualche perplessità chiamatemi e ditemelo, non c'è problema, è che vi spiego tutto. Bene, nel frattempo io vi abbraccio come sempre, vi do appuntamento alla prossima e arrivederci a tutti.